Santissima Trinità, la prima lettura è dal libro dell'Esodo, capitolo 34, versetti da 4 a 9. Ascoltiamo il primo versetto. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Fin dal principio di tutta la rivelazione biblica, Dio manifesta il suo stesso essere uno come una pienezza che non è chiusa su se stessa, ma nel donarsi, aprendosi si consegna attraverso quella parola che è presenza di Dio e profezia dell'incarnazione del Verbo. Sul monte Dio consegna a Mosè l'insegnamento del suo amore, perché il suo popolo ne diventi portatore e messaggero nel mondo. E suo popolo sono tutti coloro che credono nella verità di ciò che ricevono. Ecco il secondo versetto. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Nel manifestarsi a Mosè con quelle parole, con queste parole che abbiamo ascoltato, Dio rivela la pienezza di un amore che nel suo essere uno vive donandosi attraverso quella parola che verrà incisa poi sulle due tavole di pietra per la memoria di chi crede. E così facendo, egli non si divide da quella parola che fa parte di lui, ma la consegna a noi e consegna a se stesso attraverso questa parola. Dio è colui che si dona e il suo donarsi è lo Spirito e il suo dono per noi è il Verbo. La nube nella Bibbia è l'immagine della presenza di Dio, e nel presentare se stesso come misericordioso, ricco di amore e di fedeltà, il Signore rivela che il suo essere in mezzo a noi è misericordia per la fragilità, amore per quella bellezza nascosta che solo Lui vede in noi, e fedeltà nella sua promessa di salvezza. Ed ecco l'ultimo versetto. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Mosè si china in adorazione di fronte al mistero che gli è stato rivelato e che è proprio quella presenza che cammina con noi e sta in mezzo a noi e fa di noi tutti la sua eredità. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetti da 11 a 13. Noi ascoltiamo l'ultimo versetto. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ed eccoci nella pagina del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti da 16 a 18. Ascoltiamo il primo. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Credere nel Figlio inviato a noi dal Padre non è un semplice atto formale, ma un ingresso in quella vita eterna di Dio, di cui proprio il Figlio ci apre la porta attraverso le sue ferite sempre aperte. Ed ecco il secondo versetto. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Attraverso il dono della sua vita, il Figlio ci rende partecipi della vita stessa di Dio. E questo è per noi il ritorno alla sorgente da cui tutto è nato e in cui ritroviamo la pienezza che avevamo perduto. Ed ora ecco l'ultimo versetto. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. All'inizio Gesù ha detto a Nicodemo che Dio non ha inviato il Figlio per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. E ora afferma che essere oggetto di condanna non dipende dal giudizio di Dio, ma dalla scelta degli uomini, dalla nostra scelta. È la libera volontà umana che sceglie fra credere nella salvezza o rifiutarla. Riconoscere la nostra povertà umana ci aiuta a credere, mentre ritenersi unici protagonisti della nostra vita espone alla durezza di cuore e al rifiuto del dono che ci salva. E ora mi riferisco a un'icona, l'icona che è generalmente chiamata l'icona della Trinità. E questa icona ci aiuta a comprendere meglio il racconto biblico di quella visita di Dio ad Abramo, come è descritto nel capitolo 18 della Genesi, e che ora contempliamo attraverso l'icona stessa, che ha ricevuto questo nome della Santissima Trinità, ma in realtà ne ha un altro. Il vero nome, dal punto di vista della tradizione iconografica, non è questo, è piuttosto l'ospitalità di Abramo. Potrebbe sembrarci un titolo, un nome riduttivo, di fronte al grande mistero della Trinità, è come se lo mettessimo da parte per dare la precedenza ad Abramo, ma non è così. L'ospitalità di Abramo non è affatto un titolo riduttivo, anzi ci presenta qualcosa in cui noi siamo chiamati a riconoscerci, perché si tratta proprio della vera e primaria vocazione umana, quella di accogliere Dio. Abramo e Sara sono già da tempo accampati nel deserto, senza conoscere la meta e il fine di questo loro esilio, e sapendo solo l'essenziale, e cioè di aver ascoltato la chiamata di Dio a mettersi in cammino verso una terra sconosciuta, in attesa sempre di una parola che li accompagni e li guida. Come ci è raccontato appunto in Genesi 18, tre sconosciuti pellegrini si presentano un giorno davanti alla loro tenda e stanno lì in silenzio, non chiedono nulla. Abramo li vede e subito si alza, li accoglie, perché vede davanti a sé queste tre figure in attesa e sa che cosa significa essere viandanti nel deserto. Come sappiamo dal racconto biblico, la rivelazione di chi siano queste tre figure avverrà più tardi nel corso del racconto, ma noi ci soffermiamo su questo inizio, proprio perché tutto dipende dal nome stesso dell'icona, l'ospitalità di Abramo. Chi sono per noi quelle tre figure per cui Abramo e Sara hanno preparato una mensa? La risposta da bravi cristiani sarebbe scontata: sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma non basta dire così. Noi non siamo chiamati a essere solo bravi alunni del catechismo, siamo chiamati soprattutto ad essere come Abramo, che accoglie quegli sconosciuti perché sa cosa vuol dire essere viandante nel deserto. Di certo non avrebbe mai potuto pensare che fosse proprio Dio in persona a presentarsi così a lui, come un povero viandante. Eppure è così, e lo è sempre. L'ospitalità compiuta da Abramo è quella a cui siamo chiamati, perché Dio si senta accolto da noi non a causa della manifestazione della sua potenza, ma perché finalmente riconosciamo che quella sua potenza si è svuotata per abitare nella nostra storia come presenza invisibile che cura, custodisce, protegge e conduce alla salvezza. Questa accoglienza compiuta da Abramo esprime la vocazione umana a riconoscere Dio nel suo essere viandante nel mondo e ad accogliere in lui tutti i poveri della terra, perché nella loro povertà essi sono nostri fratelli, a immagine di Dio, uno e trino e pellegrino con noi e per noi.